Eugenio della Lampada!
Eccomi, Valerio.
Allora, vorrei qualcosa di più smart per la pausa pranzo.
Sì.
La spesa e il delivery, che mi faccia risparmiare sulle tasse della mia azienda.
Magari in app o card?
Bravo!
Ma Valerio, esiste già! Ticket Restaurant, la soluzione geniale per la deduzione fiscale.
Ah, vabbè, allora vado su ticketrestaurant.it.
Renault. Da quando ho deciso di affidare la mia auto a Renault Care Service, vengono a ritirarla gratuitamente dove mi è più comodo e me la riportano a intervento ultimato con il servizio door-to-door valet. Staranno forse esagerando. Organizzarsi, portare l'auto in assistenza, riprenderla, si perde mezza giornata. Quindi no, non stanno esagerando. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault? Fino a luglio, prenotando online gli interventi di manutenzione, l'esclusivo servizio door-to-door valet è incluso. Info, condizioni ed esclusioni nei nostri showroom e su Renault.it.
One Podcast.
Yıllardır Hamas'la yaptığımız siyasi görüşmelerde ve Filistin devletinin kurulmasını müteakip Hamas'ın
Lui è il ministro degli esteri turco Hakan Fidan. Qualche giorno fa in Qatar ha incontrato per quasi tre ore alcuni vertici dell'ala politica di Hamas, tra cui il loro leader, Ismail Haniyeh. Fidan dice: «Per anni Hamas mi ha informato che dopo la creazione di uno Stato palestinese non avrà bisogno di avere un braccio armato e continuerà la sua vita come partito politico». È un messaggio questo estremamente importante per l'opinione pubblica mondiale affinché faccia un passo verso uno Stato palestinese. E mi ha fatto piacere anche oggi ricevere questa conferma. Lo sappiamo, Hamas si divide in due. C'è un'ala politica, che vive comoda fuori dalla striscia di Gaza, a Doha, protetta dal Qatar, oppure in Turchia, in Libano, protetta da Hezbollah, o a Damasco, in Siria, protetta dalla Russia, e che incontra capi di Stato come Erdogan, come Putin. E poi c'è l'ala armata, le brigate al-Qassam, quelle che hanno organizzato il 7 ottobre, e che ora si nascondono nei tunnel per sopravvivere alle bombe dell'esercito israeliano. Bene. Se è vero quel che dice il ministro degli esteri turco, significa allora che l'ala politica vuole liberarsi dell'ala militare? E intende farlo ora? In altre parole, si è convinta che per sopravvivere debba tentare di ripulirsi internamente, liberarsi dei miliziani sporchi di sangue del pogrom del 7 ottobre? Oppure significa che anche paesi come la Turchia, storico sostenitore di Hamas, stia in qualche modo ammettendo, confidando nella fine, nella eliminazione dell'ala militare di Hamas dentro Gaza, come vorrebbe adesso Israele con l'operazione a Rafah. E magari da lì, dalle macerie di Gaza, stia immaginando un processo verso uno Stato palestinese che includa però solo l'Hamas politico rimasto fuori da Gaza e che del 7 ottobre pare non fosse davvero informato. Forse, sono ipotesi. Certo è che sulla possibilità che Hamas a Gaza venga distrutto, le opinioni sono delle più divergenti. C'è chi lo ritiene impossibile perché Israele starebbe commettendo lo stesso errore degli Stati Uniti nel 2001, ovvero ha dichiarato guerra al terrorismo, che è un metodo di fare la guerra, non è un nemico reale, tangibile. Secondo altri, invece, nelle stanze dei bottoni occidentali, l'idea che si sta coltivando è quella di estromettere tutti gli uomini di Hamas dalla striscia di Gaza. Un'idea inverosimile perché creerebbe un cortocircuito culturale, identitario, e imporrebbe lo stesso modello della Nakba del 1948, ovvero la catastrofe, l'esodo forzato dei palestinesi dalla loro terra. Dal fianco opposto, invece, c'è chi ritiene che il destino dell'ala militare di Hamas sia ormai segnato, perché non ha anticipato la reazione di Israele, quella da cane pazzo, come diceva il celebre generale israeliano Moshe Dayan. Insomma, il gruppo verrà eliminato, sì, ma da esso si staccherà un'altra ala, ancora più radicale, ancora più rivoluzionaria. Ma cosa pensano Stati Uniti, Russia e Cina degli obiettivi militari israeliani, dell'operazione a Rafah e del recente scontro fra Iran e Israele? Cosa è cambiato, se è cambiato, negli equilibri della regione? Insomma, cosa c'è dietro? Io sono Greta Cristini e questo è Il Grande Gioco, il podcast di geopolitica che ogni settimana vi racconta in retroscena dei fatti più importanti accaduti in giro per il mondo, a partire dagli interessi, dalle paure e dalle ambizioni delle tre nazioni più potenti della Terra, Stati Uniti, Cina e Russia. A ottobre scorso mi trovavo nel campo profughi di Jenin. Jenin è una città palestinese a nord della Cisgiordania. Il campo profughi invece è conosciuto come la capitale dei martiri per i palestinesi, oppure il vespaio per gli israeliani. e dalla sua fondazione nel 1953 è diventato un po' la roccaforte di quelli che in Palestina sono considerati martiri della resistenza contro l'oppressione ebraica e che invece in Occidente sono ovviamente a tutti gli effetti cellule terroristiche. Hamas, Jihad Islamico Palestinese, Saraya al-Quds, Brigate Jenin, Balata, Nablus, Yabad, Fossa dei Leoni. Il primo audio che sentite è quello di un blitz israeliano dentro il campo. Praticamente gli israeliani entrano un giorno sì e un giorno no nel campo. Le operazioni si svolgono di notte in un paio d'ore e coinvolgono centinaia di soldati israeliani, tra cui cecchini che ingaggiano guerriglia urbana con i miliziani palestinesi. Negli scontri ovviamente c'è una grande disproporzione fra i mezzi, gli equipaggiamenti e gli uomini a disposizione, ma finiscono sempre per essere drammaticamente cruenti, quindi appena il blitz si conclude i palestinesi del campo profughi raccolgono i corpi dei morti e organizzano i funerali. Quello che sentite è il corteo del funerale di una delle vittime a cui ho partecipato. Era gremito di uomini armati e di bambini. E uno di questi bambini è il nipote di Farah, che ha 57 anni. Lei gestisce una ONG locale dentro il campo. Il nipote invece ha solo 5 anni e pochi giorni prima ha perso il fratello ventenne. Farah mi ha raccontato che il nipote gli ha consegnato una sua foto di quando il bimbo era ancora più piccolo, dicendole: «Tieni, nonna, queste sono le foto che potrete utilizzare al mio funerale quando anch'io morirò da martire». Ecco, questa è la nuova generazione che fuori o dentro Hamas, magari in un'altra fazione, in un'altra milizia, crescerà nel mito della martirizzazione, ovvero la caduta per resistenza armata contro lo Stato ebraico. E questa è la storia dei tanti ragazzini che poi crescendo a 12 anni ho incontrato per i vicoli del campo profughi, impugnando una M16 statunitense e che già sono in grado di caricare e scaricare nel giro di un minuto. E forse è proprio questo il punto. Ammettiamo pure che l'esercito israeliano sia riuscito a distruggere la catena di comando dei miliziani di Hamas, che abbia eliminato, come sostiene, almeno 20 battaglioni su 24 e che davanti a sé, a Rafah, abbia rimasto soltanto poche sacche di resistenza, guerriglieri disorganizzati. Resta che Hamas si regge su un'ideologia, su un fanatismo religioso, possiamo dirlo, quella per cui probabilmente buona parte dei miliziani delle brigate al-Qassam spera di morire in combattimento. È un'ideologia, tanto più quando fondata sul martirio, non si uccide. Stati Uniti. Un dossier dell'intelligence nazionale americana del 5 febbraio scorso e redatto per il Comitato Ristretto per l'Intelligence, un organismo del Congresso statunitense, recita: Israele probabilmente dovrà affrontare una persistente resistenza armata da parte di Hamas negli anni a venire. E l'esercito faticherà a neutralizzare l'infrastruttura sotterranea di Hamas, che permette agli insorti di nascondersi e di recuperare le forze. Insomma, sembra che nemmeno gli americani ci credano davvero alla possibilità che Hamas cessi di esistere a Gaza.
Does the US believe the elimination of Hamas though is an attainable goal?
We believe that it is absolutely an attainable goal for the Israeli military forces to degrade and defeat Hamas's abilities to conduct attacks inside Israel. It can be done militarily. Are you going to eliminate the ideology? No. And are you likely going to erase the group from existence? Probably not. But can you eliminate the threat that Hamas poses to the Israeli people? Absolutely.
Poi c'è sempre lui, John Kirby, il portavoce della sicurezza nazionale statunitense. A un giornalista risponde: crediamo che sia assolutamente un obiettivo raggiungibile per le forze militari israeliane degradare e sconfiggere le capacità di Hamas di condurre attacchi all'interno di Israele. Questo significa eliminare l'ideologia? No. Significa cancellare il gruppo dalla faccia della terra? Probabilmente no. Ma si può eliminare la minaccia che Hamas rappresenta per il popolo israeliano? Assolutamente sì. Il punto qui è che la Casa Bianca in questo momento è frustrata per il fatto che Israele sembra insensibile rispetto alla credibilità e alla reputazione che sta perdendo di fronte all'opinione pubblica occidentale per via della catastrofe umanitaria a Gaza. Soprattutto adesso che, come hanno riportato alcuni funzionari israeliani, Hamas non sta veramente combattendo. Il comando centrale di Hamas non ha più un quadro chiaro di ciò che sta accadendo con il resto dei suoi combattenti sepolti nelle profondità della rete dei tunnel. Addirittura alcuni comandanti di Hamas avrebbero detto al Telegraph: non sappiamo in che direzione andare, non sappiamo quale strada prendere. Insomma, Washington sta cercando di pressare il gabinetto di guerra israeliano a immaginare e organizzare una soluzione umanitaria prima di entrare a Rafah. Una pressione culminata con l'astensione al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che poi ha visto vincere la risoluzione per un cessate il fuoco a Gaza.
As I said yesterday, our military operation in Rafah, the major military operation in Rafah, should not proceed without a credible plan for ensuring the safety and support of more than 1 million people sheltering there.
A parte il lapsus speriamo non freudiano in cui in questo video Biden erroneamente parla della operazione a Rafah come la nostra operazione militare, il presidente americano, come sentite qui, continua ad avvertire Tel Aviv di non lanciare un'operazione sulla città di Rafah senza un piano credibile e attuabile per garantire sicurezza e sostegno a più di quel milione di persone lì rifugiate. Poi il 13 aprile, l'attacco iraniano in territorio israeliano e le paure degli americani.
Any kind of operation into Rafah would require serious planning, and we would seriously oppose anything that is done without factoring in those various pieces when considering how to conduct a military operation into Rafah.
Okay, that's an excellent answer to a question that I don't think I asked. I asked you whether or not the U.S. has told the Israelis that you're okay with a Rafah operation as long as they limit or don't attack Iran in response to what happened over the weekend.
So, Matt, I don't want to, the devil is in the details here. It would require what kind of operation into Rafah we're talking about.
Secondo diverse indiscrezioni, di fronte al rischio di una risposta esagerata e incontrollata da parte di Israele contro il territorio iraniano, Washington avrebbe dato il via libera a Tel Aviv per un'operazione a Rafah in cambio di una risposta circoscritta. Ma in questa conversazione fra un giornalista e il vice portavoce del Dipartimento di Stato, avvenuta il 18 aprile scorso, quindi prima della risposta israeliana in territorio iraniano, il portavoce rimane molto vago. Non risponde alla domanda del giornalista che lo incalza per sapere se è vero che gli americani hanno avvallato l'operazione a Rafah. Nei fatti, però, lo abbiamo visto, la risposta israeliana è stata effettivamente limitata e ora l'assalto a Rafah sembra sempre più imminente. Le ipotesi su cosa ne sarà di Gaza dopo la fine della guerra sono diverse. C'è chi vede possibile solo l'esodo, il trasferimento forzato della popolazione palestinese nel Sinai egiziano, dove già si sta allestendo un campo profughi enorme. E poi zone cuscinetto fra Gaza e Israele militarizzate. E dentro Gaza, secondo il ministro della difesa Gallant, pezzi di territorio frammentati affidati a capi tribù. Essenzialmente famiglie palestinesi non affiliate ad Hamas o ad alcun'altra fazione politica o militare operante ancora nella striscia, in grado però di amministrare civilmente e localmente il proprio piccolo feudo. Emirati palestinesi, lo chiamano alcuni. Un'idea vicina a quella di rendere Gaza come la Cisgiordania, la confidenza che mi fece un vertice militare israeliano che ora gira le capitali occidentali per informare e convincere le nostre cancellerie delle ragioni di sicurezza israeliane. Poi c'è il piano egiziano, un governo tecnocratico di amministrazione transitoria che includa tutte le fazioni palestinesi, Hamas, ma anche Fatah, il partito palestinese che ora è al potere in Cisgiordania attraverso l'autorità nazionale palestinese. Tutte sarebbero responsabili per ripristinare servizi essenziali e creare le condizioni per la riconciliazione intrapalestinese, preparare nuove elezioni e far emergere così un partner legittimo e coeso per il futuro negoziato con Israele. Hamas su questo era d'accordo, l'ANP no. Ad occhi americani, però, al centro resta proprio l'autorità nazionale palestinese, che benché corrotta e odiata dal popolo palestinese, resta nei fatti la sola legittima istituzione proto-statale in grado di amministrare, una volta riformata, la striscia di Gaza. Ma gli israeliani non ne vogliono sapere. Gaza non sarà né Hamastan né Fatahstan, ha detto Netanyahu. Dal punto di vista israeliano, del resto, la questione non è politica e non ha a che fare con Netanyahu o Benny Gantz a capo del governo. No, la questione ha a che fare con l'autocoscienza israeliana. Israele ha considerato per molto tempo Hamas nel peggiore dei casi come un incomodo, ma nel migliore dei casi come una distrazione che contribuiva a mantenere frammentato il fronte palestinese. Un'idea questa che segue la strategia storica di Israele di dividere il campo palestinese, separare il governo di Gaza dalla Cisgiordania, indebolirne la resistenza. Indicativo su questo, ad esempio, resta un tweet del 2015 di Bezalel Smotrich, il leader del partito sionista religioso e oggi ministro delle finanze e rappresentante di quella parte di maggioranza più estremista e radicale che permette a Netanyahu di restare al potere. In quel tweet nel 2015 Smotrich definisce pubblicamente l'ANP un fardello e Hamas un asset. Ma l'attacco di Hamas dello scorso ottobre ha cambiato la percezione di Israele per sempre. Hamas, Iran e tutte le forze per procura sono oggi minacce esistenziali per lo Stato ebraico. Del resto, Israele è ben cosciente dell'opera di accerchiamento tramite proxy condotta dall'Iran negli ultimi anni e vuole riportare questa condizione a normalità, mettendo in sicurezza i propri confini, soprattutto dopo il 7 ottobre, dietro cui gli israeliani ne sono convinti, c'è anche la regia dell'Iran. Cina. La Cina non ha condannato il 7 ottobre e in un incontro a fine marzo fra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e Ismail Haniyeh, appunto il leader politico di Hamas, il capo della diplomazia cinese avrebbe rassicurato Haniyeh dicendo: «Il movimento di Hamas fa parte del tessuto nazionale palestinese e la Cina è interessata alle sue relazioni». La Cina poi ha fatto anche più volte appello al cosiddetto diritto al ritorno dei palestinesi, ovvero il riassorbimento di circa 5 milioni di palestinesi, compresi i loro discendenti, e cacciati dalle loro terre verso la Siria, l'Egitto, la Giordania e il Libano durante la guerra del 1948. Qualcosa che è stato fortemente criticato da Israele, che ha accusato Pechino di fare l'opposto di quello che predica come principio di soft power, ovvero non interferire negli affari interni degli altri paesi. Ma oltre a qualche dichiarazione di principio sulla necessità di un cessate il fuoco a Gaza, di una mediazione e di una pace duratura che passi per il riconoscimento dello Stato di Palestina, il governo di Pechino ha un'influenza limitata e tanto più su Israele non ha alcuna presa. Se allarghiamo lo sguardo a livello regionale, però, le cose cambiano. Hamas in un certo senso ha fatto un favore alla Cina, perché nelle sue volontà l'attacco del 7 ottobre nasce anche per interrompere quel processo di avvicinamento fra Israele e i paesi arabo-sunniti già iniziato con gli accordi di Abramo firmati alla Casa Bianca nel 2020 con la mediazione di Donald Trump e che stavano per sfociare in un'ulteriore storica intesa fra Israele e Arabia Saudita. Sarebbe stata un'intesa contro l'Iran che per Hamas però si dimenticava completamente della questione palestinese, anche smascherando, se vogliamo, quella strumentalizzazione retorica della causa palestinese che hanno fatto per anni proprio i paesi arabo-sunniti. Ma qualche mese prima, a marzo 2023, Pechino aveva già anticipato Washington. Aveva cioè mediato un accordo fra Arabia Saudita e Iran, alleato della Cina nella regione in funzione antioccidentale. Dopo 7 anni di tensioni, i due paesi, grazie alla Cina, promettevano di ristabilire le relazioni diplomatiche e di riaprire le ambasciate. Una battuta d'arresto pesantissima per Israele e per gli Stati Uniti e per i loro tentativi di formare un'alleanza fra arabi ed ebrei contro la minaccia strategica dei persiani, l'Iran, appunto. Dopo 5 anni di intenso dialogo, mi congratulo con Iran e Arabia Saudita che oggi raggiungono un grande risultato per il miglioramento delle loro relazioni bilaterali. Lui è il ministro degli esteri cinese Wang Yi, alla riunione di chiusura dei colloqui seduto in mezzo ai due vertici della sicurezza nazionale dell'Arabia Saudita e dell'Iran. Questa, per Pechino, è stata una delle prime opportunità per colpire il soft power americano, per smascherare gli statunitensi come non più in grado di ordinare il mondo, proprio a partire dal Medio Oriente, in cui gli americani sono stati impantanati da oltre 20 anni. E poi per proporsi come nuovo leader di iniziative volte a costruire un nuovo sistema securitario regionale e globale con standard diversi. Ma con l'attacco iraniano del 13 aprile è successo qualcosa che ha rallentato di molto le mire cinesi. L'Arabia Saudita, che aveva detto agli americani di non voler stabilire relazioni diplomatiche con Israele prima del riconoscimento di uno Stato palestinese e prima della fine dell'aggressione israeliana a Gaza, ha ammesso di aver aiutato Israele a difendersi dai missili e dai droni iraniani. È il primo embrione di una coalizione militare che potrebbe diventare politica, poi diplomatica, fra Arabia Saudita, paesi arabi e Stato ebraico, e che risponde a un obiettivo americano decennale che è tornato in forza paradossalmente proprio con l'attacco iraniano, quello di appaltare a questi paesi la sicurezza della regione contro l'Iran, in linea con il desiderio di Washington di disimpegnarsi dal Medio Oriente. Infine, non dimentichiamocelo, le relazioni con i paesi arabi per la Cina sono fondamentali. È da quei territori che passa una delle rotte infrastrutturali delle vie della seta che dall'Asia centrale e dal Medio Oriente arriva in Europa. E Xi Jinping è stato obbligato a investire negli ultimi anni ancora di più su questo percorso, perché in Asia centrale, dall'altra parte, ha dovuto ridimensionare l'importanza del corridoio che attraversa Russia e Ucraina dopo lo scoppio della guerra. Russia. Mosca si sta muovendo su più fronti. Se formalmente si appella alla moderazione e alla de-escalation, i rapporti fra Israele e Russia, storicamente vicini per via della diaspora ebraica in Russia, ma anche per la diaspora russa in Israele, sono peggiorati visibilmente negli ultimi mesi. Questo per due ragioni. Il primo è il legame militare fra Russia e Iran, già noto, una partnership strategica sempre più approfondita dopo lo scoppio della guerra russo-ucraina. L'Iran, lo sappiamo, fornisce droni Shahed alla Russia da usare in Ucraina e in cambio si aspetta rifornimenti di bombardieri, jet da combattimento e sistemi di difesa aerea. Tanto che Mosca e Teheran pare abbiano addirittura bisticciato su questo in occasione dell'attacco iraniano. L'ex capo del Comitato per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha condannato Mosca per il suo mancato sostegno, dichiarando: le potenze mondiali sono venute in aiuto di Israele per ridurne la pressione aerea, mentre la Russia si è rifiutata di fornire a noi le attrezzature di cui l'Iran aveva bisogno. Il secondo motivo è il recente tentativo di Mosca di avanzare il dialogo intrapalestinese, ovvero quello fra le forze opposte che Israele vede come minacce esistenziali. A fine ottobre Mosca ha ospitato l'incontro fra Hamas e Iran. Poi, il 29 febbraio scorso, ha facilitato un dialogo fra tutte le fazioni palestinesi, Hamas e Fatah incluse.
Сектор Газа, об этом можно говорить бесконечно, захлестнуло беспрецедентное по своим масштабам.
Lui è Sergei Lavrov, capo della diplomazia russa. Dice: per molti aspetti l'ondata di violenza nella striscia di Gaza è il risultato dell'impasse nel processo di risoluzione del Medio Oriente, causato dai tentativi degli Stati Uniti di monopolizzare gli sforzi di mediazione e di promuovere una politica adatta solo ai loro scopi, ma non agli interessi dei paesi della regione, ignorati per anni. Ma la questione dipende interamente dai palestinesi. Se voi annunciate oggi l'obiettivo di ripristinare l'unità palestinese sulla base dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, toglierete le carte vincenti dalle mani delle forze che hanno ritardato il processo di insediamento della Palestina in Medio Oriente. Siamo a conoscenza dei colloqui bilaterali che gli americani stanno avendo nei paesi singoli della regione e dai rapporti in nostro possesso non stanno parlando di uno Stato palestinese, ma di una normalizzazione separata, in Cisgiordania e a Gaza. Ci sono forze che fanno leva sui tragici eventi di Gaza per consolidare la frammentazione e la disunità dei territori palestinesi. Lavrov fa il suo lavoro, accusa le fallimentari politiche mediorientali messe in campo da Washington negli ultimi anni. Noi in realtà poi sappiamo che dentro c'è un po' di tutto. C'è l'azione israeliana per mantenere spaccato il fronte palestinese, aumentandone lo sfiguramento, anche con le violenze in Cisgiordania. E poi c'è l'incapacità passata e presente dei palestinesi di esprimere una leadership valida. Insomma, più che la legge di Dio, in quella terra santa e maledetta al contempo, ancora oggi vale la legge del più forte. La puntata finisce qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e se l'episodio vi è piaciuto, votate il podcast su Spotify, su Apple o sulla piattaforma che preferite. Attivate la campanella e scrivetemi su Instagram i vostri feedback. Io vi do appuntamento la settimana prossima, sempre qui, dentro il Grande Gioco. Il Grande Gioco è un podcast scritto da me, Greta Cristini. Montaggio Giulio Rondolotti. Cura editoriale Marco Maisano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Renault. Da quando ho deciso di affidare la mia auto a Renault Care Service, vengono a ritirarla gratuitamente dove mi è più comodo e me la riportano a intervento ultimato con il servizio door-to-door valet. Staranno forse esagerando. Organizzarsi, portare l'auto in assistenza, riprenderla, si perde mezza giornata. Quindi no, non stanno esagerando. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault? Fino a luglio, prenotando online gli interventi di manutenzione, l'esclusivo servizio door-to-door valet è incluso. Info, condizioni ed esclusioni nei nostri showroom e su Renault.it.